Oggi vedete davanti all'altare un simbolo, è il simbolo di Cristo Re. Noi l'abbiamo messo lì per i nostri bambini della messa delle 10, perché ricordassero proprio il trono di Gesù con lo scettro e la corona. Gesù, Cristo, Re dell'universo. Oggi si chiude, fratelli miei, l'anno della Chiesa. Come si chiude l'anno civile il 31 di dicembre, così si chiude con l'ultima domenica, festa di Cristo Re, l'anno della Chiesa. La domenica prossima il sacerdote con voi vestirò i panni violacei e ci incammineremo per 4 domeniche verso il Natale. Domenica comincia l'avvento della Chiesa latina occidentale romana. Comincia l'anno nuovo. Ecco perché abbiamo voluto oggi chiudere con questa scena di Cristo Re. Potrebbe sembrare molto strano, in un mondo di presidenti della Repubblica, festeggiare ancora un re. Vanno tutti scomparendo, Cristo rimane per sempre. Perché la ragione è unica. Quando Pilato gli dice: ma tu che cosa hai fatto perché io ti debba giudicare? Ho sentito dire che tu hai affermato di essere il re dei Giudei. Ma dimmi, tu sei il re dei Giudei? Cristo si meraviglia e gli dice: e come mai fai a me questa domanda? Perché te l'hanno suggerito o perché tu l'hai pensato? Perché questa domanda? Cioè, ti hanno consegnato a me, voglio appurare la verità. Sì, io sono re. Si spaventa Pilato. Già, ho a che fare a pelare una brutta gatta adesso, anche perché Pilato sapeva con la strizzetta che più personaggi si presentavano alla ribalta in contrasto con l'imperatore di Roma e più aveva castagne calde da togliere dal fuoco. Ha cominciato a pensare al suo posto. Non è solo degli uomini d'oggi la poltrona, anche al tempo di Pilato, prima ancora, la poltrona, quanto si sta bene sulle poltrone, e nessuno le vuole lasciare. Pilato ebbe paura di perdere il posto e cambiò umore. Gesù lo rassicurò, Gesù lo squadrò e vide che cambiava colore, povero Pilato. La FIFA gliela ha preso, la strizzetta. Se non ti preoccupare, Pilato, guarda, io non vengo a far concorrenza all'imperatore di Roma, perché il mio re non è, il mio regno non è di questo mondo. Ma immagina, se fossi di questo mondo, tu con tanta semplicità mi avresti nelle tue mani? Avrei avuto dei seguaci, dei soldati che avrebbero combattuto perché io non fossi catturato e portato davanti a te. Ma siccome il mio regno non è di questo mondo, ecco la ragione per cui sono davanti a te, mi hanno portato. Non ho a difendermi, non ho soldati che mi difendono. Pilato si rassicurò, però Gesù lo mise subito in crisi. Io sono venuto per rendere testimonianza alla verità. E chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gesù gli mette una pulce nell'orecchio, come per dirgli: sta attento Pilato nel giudicarli, non lasciarti prendere dal gusto del potere. Pilato, sta attento a quello che fai, perché io sono veramente il re, non di questo mondo. Regno di verità, regno di giustizia, regno di amore e regno di pace. Amici, queste 4 caratteristiche evidenziano subito che il regno di Cristo non è di questo mondo. Perché i nostri regni sulla terra non sono regni di verità. Non conosciamo gli intrighi di palazzo. Guardate quello che sta succedendo adesso in Italia. Che intrighi! Da far paura! Chi legge i giornali? Ma leggeteli tutti i giornali però. Tutti! Tutti, in tutto l'arco. E vi farete un'opinione abbastanza precisa di quello che sta accadendo in Italia. non è un regno di verità, è un regno di intrallazzi, di manovre sotterranee, di sotterfugi, di ipocrisia. È una cosa vecchia, eh. È vecchio quanto l'uomo, non vi preoccupate. L'uomo è tanto saggio ma tanto imbecille, ripete sempre le stesse cose. È come il demonio, furbissimo ma ripete sempre le stesse cose, per cui è facilmente smascherabile. Regno di giustizia. Guardate il nostro mondo, dov'è la giustizia? Dov'è? Non esiste. È un'utopia. Noi diremmo è quasi irrealizzabile nel contesto umano. Eppure, senza giustizia non si può vivere. Regno di libertà. Scusate, ma se manca la verità, non c'è pur la libertà. Che dice Gesù? La verità vi renderà liberi. Perché chi non è dalla verità è uno schiavo. È soggetto alle opinioni. Regno di pace. Pace auspicabile, pace opinabile, pace desiderabile, ma la pace nel mondo non ci sarà mai. Mai. È un'utopia. È possibile? Sì. A quali condizioni? Che si verificano le tre precedenti. La pace è la conclusione della verità, della giustizia e della libertà. Se mancano queste premesse indispensabili e fondanti la pace diventa un bene utopico, un'utopia impossibile a realizzarsi. A noi ci dobbiamo chiedere, ma allora Gesù Cristo, che cosa è venuto a fare in questo mondo? Ha detto di essere dalla parte della verità. E noi quindi, che amiamo la verità, dobbiamo credergli. Ma, amici, è facile credere? Perché nel mondo, prendiamo quello italiano, la fede sta scomparendo? Vuol dire che non è una cosa facile credere. È molto difficile. Se non vi lasciate impressionare dalle grandi parate, quelle non contano. La fede si misura sulla vita quotidiana delle persone. La fede si misura sulla realtà di ogni attimo, nella famiglia, nella scuola, per strada, al supermercato, nell'interno della coscienza. La fede si misura sulle tue decisioni in rapporto alla tua coscienza, non una coscienza shaving room, elastica, che ci adegua a tutte le realtà, ma una fede solida che è al di sopra di tutte le contingenze umane, una fede che vale sempre, vale per tutti e vale dovunque. Ma perché è difficile credere? Io quando insegnavo 53 anni fa, e allora non era al liceo, io passai del 61 al liceo, ma ero al commerciale, mi ricordo in una quinta commerciale un ragazzo mi fece la domanda: professore, cos'è la fede? Non gli risposi con la tecnica tradizionale, gli dessi una risposta che dal cuore mi sorse improvvisamente. Io la ricordo questa frase perché mi è rimasta nel cuore, non era mia. Mi è venuta spontanea, forse illuminato da Dio. E disse ai ragazzi, la fede è il salto della ragione in un buio luminoso. Ve lo ripeto. È il salto della ragione in un buio luminoso. Perché un salto? Sentirete un'altra espressione, la mia era di un povero professoruncolo, giovanissimo, 23enne, poco più. Sentite quello che dice il Papa Ratzinger. È simile a quella che ho dato io spontaneamente. Ma c'è un altro contenuto, ovviamente. Dice il Papa, la fede è un balzo spiccato su un abisso infinito. Un balzo spiccato su un abisso infinito. Chi di voi ha un po' di pratica con i libri, o con il pensiero, con la filosofia, ricorda sicuramente un detto del Medioevo, della scolastica, quando il grande Alberto, Sant'Alberto, maestro di Tommaso d'Aquino, e con lui San Bonaventura e gli altri filosofi di quel tempo, si ponevano il problema che si pone anche oggi, sia pure in termini diversi, il problema del rapporto fra fede e ragione. Che dicevano allora i filosofi di quel tempo, del 1200? Dicevano e coniarono un'espressione bellissima, prima ve la dico in latino, scusatemi, è troppo bella, poi ve la traduco. Credo ut intelligam, intelligo ut credam. Io credo per poter capire, io capisco per poter credere. Il rapporto fra fede e ragione era quello che San Tommaso diceva della filosofia. Cos'era la filosofia? Era ancilla teologie, era l'ancella della teologia, era il presupposto, la ragione è il presupposto della fede, perché la fede non è qualcosa di irrazionale che va contro la ragione. La fede supera la ragione, pur essendo fatta per l'intelligenza. Un piccolo esempio per poter chiarire: il sole di agosto, quando voi puntate l'occhio verso il sole di agosto o di luglio, che fate? Mettete gli occhiali. E perché? Per cercare di frenare la potenza del sole sulla vostra capacità recettiva. Ma non perché il sole non è fatto per l'occhio, senza luce l'occhio non potrebbe vedere, ma perché l'occhio è incapace a ricevere quella immane potenza del sole. E così è la fede che irrompe sull'uomo intelligente non è un qualche cosa che è contro la ragione, ma la fede è un qualcosa che supera, la cui potenza è inaccettabile totalmente dalla ragione. È come voler mettere tutta l'acqua del mare dentro una buchetta nella sabbia, impossibile. Quindi io capisco per poter credere, io credo per poter capire. Sentite che bello, ho trovato nel libro che io uso per i vostri ragazzi al sabato una pagina bellissima. Una ragazza ieri mi ha detto: Doni, penso, ho fatto due temi con quel che tu ci hai detto sabato, è una bomba, una bomba. Ma certo, io mica racconto le favolette ai vostri ragazzi, io li metto tosti, ieri per esempio abbiamo parlato, ho fotocopiato i migliori articoli che ho trovato in questi giorni su tutti i giornali sul problema dei crocifissi, perché un ragazzo vostro mi ha detto: Don, io mi sono messo su Facebook, però adesso non so rispondere, tanti hanno letto il mio sito, nel mio blog sono venuti, mi hanno risposto, adesso io non ho le cartucce per poter, vedi? Allora, devi informarti, devi conoscere, devi sapere per poter dialogare. L'ignorante non può dialogare con nessuno. Ieri ho dato loro una tre, formato a tre, in due pagine, quattro articoli bellissimi sul problema dei crocifissi. Dico: portatelo a casa, studiatelo, perché se no a scuola quando parlate non sapete cosa dire. Per poter dialogare occorre sconoscere, l'ignorante non è capace di parlare, chiacchiera, ma non parla, dice sciocchezze, non dice verità. Sentite che bello, ho trovato in questo libro una pagina di Louis Éveli, è un pensatore francese vivente. Sentite che bello sulla fede. Pilato: cos'è la verità? Amici, che problema grosso, cos'è la verità? Cos'è la verità? È una domanda a cui occorre rispondere, e non si risponde a cuor leggero, è tosta. Beh, la fede è un intreccio di luce e di tenebra. Spicco, un salto spiccato su un abisso infinito, ma buio, luminoso per Dio, buio per l'intelligenza. Possiede abbastanza splendore per ammettere, abbastanza oscurità per rifiutare. Bello. La fede non è un capestro che ti dice devi per forza dire di sì. No, mai. La fede non è un'equazione matematica. Se fosse così, credere che valore avrebbe? La fede ha valore quando io liberamente non sono coatto, non sono costretto dalla matematica, dal ragionamento filosofico-matematico. Perché mi ha lasciato un'ampia riserva per poter decidere con libertà. Abbastanza oscurità per rifiutare. Abbastanza ragioni per obiettare. Abbastanza luce per sopportare il buio che c'è in essa. Abbastanza speranze per contrastare la disperazione. Abbastanza amore per tollerare la sua solitudine e le sue mortificazioni. Se non avete che luce, vi limitate all'evidenza. Se non avete che oscurità, siete immersi nell'ignoto. Solo la fede vi fa avanzare. È un passo sublime, amici. Guardate, nella nostra vita quante volte ci capita di avere il dubbio e diciamo, Signore, perché? Perché, Signore? Sì. Ci sono domande a cui nessun uomo potrà mai rispondere, mai. Ditemi, perché l'uomo deve soffrire? Non mi servono i ragionamenti teologici del peccato originale, no? Lasciamoli stare, lasciamoli stare. Perché tu sei condannato a soffrire una vita che umanamente è insopportabile, che sarebbe un non senso? Quando piove sul bagnato, o addirittura diluvia, chi vi dà spiegazioni plausibili e razionali? Chi vi dice perché quel genitore, papà e mamma di due bambini 8-10 anni, ambedue col tumore al cervello, sono condannati a morire e lasciare i bimbi orfani a 10 anni, 11 anni? Chi vi dà la spiegazione? Ditemi chi? Nessuno. Nessun filosofo, nessun matematico, nessun politico. Sono domande a cui solo Dio può rispondere. Perché la vita è un mistero. Ci supera. Noi non riempiamo l'universo, ma è l'universo che riempie noi. Noi non riempiamo l'infinito, ma è l'infinito che riempie noi. Dice lui Severi, quando Abramo fu condotto sul monte Moria per uccidere il figlio Isacco, Abramo compì un atto di fede. Porta tuo figlio Isacco sul monte e uccidilo. Amici, ma se Dio in questo momento vi dicesse a un uomo, a un papà qui presente, prendi il tuo figlio, va a Montemaldo e uccidilo, voi chiedete, Signore, ma il cervello sarà per rivolta? La prima obiezione che faremo al Padre Eterno, Signore, ma tu mi comandi un omicidio? Abramo non ha risposto così. Ha risposto sì, Signore. E voi pensate che Abramo avesse in quel momento ragioni sufficienti per poter essere chiaro nella mente? No, era nella totale oscurità. Come uomo, come padre e come credente, come uomo, poteva dire a Dio, tu Dio mi comandi di ammazzare? Ma c'è un comandamento che dice non uccidere. Tu smentisci te stesso? Abramo non ha fatto obiezione, è rimasto nel buio, come uomo, come padre. Quale padre uccide un figlio? Ma non esiste, a meno che sia un folle. E voi pensate che Abramo, prendendo quel figlio, mettendolo sul somaro, abbia capito qualcosa? Non ha capito niente. Ma ha risposto, sì, Signore. Come credente, quel figlio Isacco nato a 90 anni, la madre, 100 anni il padre, figlio della promessa, in condizioni impossibili di fecondità per Sara. Guarda il cielo, conta le stelle del cielo. Abramo, guarda il mare, guarda la sabbia, conta i granelli. Signore, impossibile. Io ti farò padre di molti popoli più numerosi delle stelle del cielo e della sabbia del mare. Qui addirittura siamo nel totale sconvolgimento. Poteva dirgli, Signore, ma sto figlio me l'hai dato 100 anni, adesso me lo togli? Ma se me lo togli, chi farà la discendenza di quei popoli di cui tu parli? Abramo è nel buio assoluto, e tuttavia che fa? Obbediente, prende il bimbo Isacco, 12enne, lo porta sul monte Moria, lo lega, sta per vibrare il coltello, fermo Abramo, fermo, non lo toccare il figlio. Volevo solo vedere la tua fedeltà a Dio. Ecco la fede. Ecco la fede. La fede di Giobbe. Un grande capolavoro il libro di Giobbe nella Bibbia. Noi l'abbiamo studiato alla Catechesi degli Adulti. Lo rileggeremo perché è il libro dell'immenso dolore. È il problema infinito e insolubile della sofferenza umana. Giobbe, il credente che lotta con Dio. Vedete, se la fede fosse evidenza, allora sarebbe una variante della matematica o della geometria. Se fosse soltanto tenebra, allora sarebbe l'anticamera della disperazione. Abramo non si è disperato non comprendendo niente. Ma cosa ha scritto Evelyn? Credere è avanzare, credere è rischiare, è per questo intreccio di luce e di tenebra che la fede non ammette il fanatismo, che è una sua orribile scimmiottatura, ma non cade neppure nel dubbio sistematico, riducendosi a mera e sconsolata domanda. Quando però il cielo si oscura, non temiamo di aver perso necessariamente la fede. Quando la luce è sempre e solo evidente, interroghiamoci sul Dio che stiamo seguendo per non cadere nella illusione. Conclude Evelyn questo commento: grazie a quello che di te conosco, credo in te per quello che non conosco ancora, e in virtù di quello che ho già capito, ho fiducia in te per ciò che non capisco ancora. Sono pagine stupende, amici. Voi qui presenti, amici con me, chiediamoci, noi ce l'abbiamo questa fede? Una fede che è un buio e che è luminosa. Una fede che non ti fa capire, ma che dilaga nel tuo cuore con la luce di Dio. Che fede abbiamo? Sappiamo essere saggi, come dice Dante nella Divina Commedia? A te che poni il problema, perché? Dante risponde: state contente, umane genti, alquia. Vuol dire, non vi ponete i problemi, prendetene atto e chinate il capo davanti a colui che è il Padre saggio, che ama l'uomo con un amore infinito. Punto e a capo. Amici, il tempo sta passando, ma che cose belle, cose belle. Avevo in animo di dirvi altre cose belle, ma il tempo è così. Venite alla catechesi lunedì, che allora ne sentirete delle belle, belle cose. Vorrei concludere. Ieri il Papa, fresco di mattina, io leggo, anche di mattina presto, il Papa ha ricevuto nella Cappella Sistina i grandi artisti, pittori, scultori, registi, poeti, e c'era di tutto, di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, di in qua, di là, c'erano tutti i grandi del mondo, gli artisti, i geni, i letterati, i pittori, i scultori, cioè quelli che hanno confidenza con la bellezza, con la bellezza. Il Papa dove li ha portati? Dove? Dove c'è Michelangelo, nella Cappella Sistina. Dove l'ha portato? Nello splendore dell'arte, laddove l'uomo si concilia con Dio e Dio si concilia con l'uomo, lì tutti quanti, io credo, si sono sentiti a casa loro, tutti. Di fronte a un Michelangelo non c'è obiezione che tenga. Bene, in quello scenario da favola il Papa ha detto queste cose e, rivolgendosi soprattutto ai non credenti, ha detto, citando un brano di Dostoevskij, dice: l'umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare nel mondo. Ma, continua il Papa, la bellezza che oggi viene propagandata è illusoria e mendace, è superficiale e abbagliante fino allo stordimento, mentre l'autentica bellezza permette di conoscere, di amare, di andare verso l'altro, oltre, verso l'oltre da sé, quello che Horkheimer chiamerebbe il totalmente altro. Parola di un non credente. La bellezza ti porta verso l'oltre da te. E dice, Ratzinger conclude il discorso dicendo di essere grati al Signore per i doni ricevuti e pienamente consapevoli della grande responsabilità di comunicare la bellezza. Siate anche voi, attraverso la vostra arte, annunciatori e testimoni di speranza per l'umanità. E non abbiate paura di confrontarvi con la sorgente prima e ultima della bellezza, di dialogare con i credenti, con chi come voi si sente pellegrino nel mondo e nella storia verso la bellezza infinita. La fede, è qui che volevo arrivare, non toglie nulla al vostro genio, alla vostra arte, anzi li esalta e li nutre. Amici, non ci può essere contrasto fra fede e ragione. Diceva il grande matematico ebreo Einstein, ponendosi il problema: quando sembra che ci sia avversione o scontro fra fede e ragione, c'è un motivo. O l'uno ha invaso il campo dell'altro, o il primo ha invaso il campo del secondo. Ma se ognuno sta nei suoi confini, essendo ambedue questi fiumi, derivanti dalla stessa sorgente, fra loro non potrà esserci mai contrasto. Il contrasto non è oggettivo alla radice, ma nell'uomo che arrogantemente scavalca i confini dell'altro. Perché Dio è la bellezza, Dio è colui che riassume e l'infinito e il finito, che è l'uomo.